Giovedì 16 aprile 2024, su invito di Roberto Mercadini, ho tenuto una conferenza nel ciclo delle Gatteo Lectures, a Gatteo per l'appunto, e l'ho potuta dedicare al mio genere preferito, la fantascienza, in particolare il cyberpunk, anche se poi ho finito per sconfinare. Non sarò mai abbastanza grata a Roberto per avermi permesso di parlare di una serie di opere a me molto care. E non sarò mai abbastanza grata nemmeno alle persone che per me, inaspettatamente, hanno gremito la sala. Una chiesa sconsacrata, peraltro, bellissima. So che questa settimana ci sarebbero ben altri temi dei quali parlare, ma mi prendo una mezza pausa, almeno apparentemente, perché ho bisogno di fermarmi un attimo da argomenti che mi infiammano per far riposare il cervello. Comunque, non è detto che la fantascienza non possa servire per discutere anche delle questioni più attuali che ci possono tormentare di questi tempi. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. La prendo larga. Siamo animali narranti e narrati, come ci ricorda il linguista Federico Faloppa in numerosi dei suoi scritti. Le parole cambiano il nostro rapporto col tempo e ci permettono di astrarci dal presente. Per quel che ne sappiamo, unici tra tutti gli animali, abbiamo la possibilità di richiamare il passato con il racconto. Le altre specie sembrano ricordare cose, soprattutto quelle traumatiche, ma non paiono avere una piena percezione del passato. E anche di proiettarci nel futuro. Anzi, la dimensione del futuro, col carico di speranza che si trascina dietro, è centrale nella vita degli esseri umani. Abbiamo bisogno di sperare in un avvenire migliore, o forse, ancora più in generale, di sperare in un avvenire. Un momento di grande difficoltà è stato il periodo della pandemia da Covid-19, durante il quale era diventato impossibile pensare al futuro, tanto da far tornare in auge un tempo verbale semidimenticato come il futuro anteriore. Quando la pandemia sarà finita? Puntini puntini. Era più semplice immaginarsi un futuro remoto che pensare a cosa sarebbe successo l'indomani. E per l'appunto in quei mesi di chiusura, di orizzonti tornati a restringersi, la depressione ha fatto capolino nella vita di molte persone. Ci era stata tolta una dimensione essenziale. Se non abbiamo modo di infuturarci, per prendere a prestito un neologismo dantesco, cioè di protenderci verso il futuro, ci godiamo meno la vita. Quindi non è affatto strano che noi pensiamo tanto al futuro, al punto da costruirci interi scenari che spesso diventano distopici, ma non per forza. Possiamo avere anche futuri utopici, o anche semplicemente delle eterotopie, cioè dei futuri altri, alternativi rispetto al presente. Certo, bisogna che lo ammettiamo, prevalgono le distopie. Ma forse anche perché, tenendo a mente quanto scriveva Prop a proposito delle fiabe, se non ci fosse una situazione di antagonismo, di difficoltà, non ci sarebbe storia. Non è dunque altrettanto interessante raccontare un futuro in cui va tutto bene rispetto a uno in cui va quasi tutto male. Dal che ecco la fantascienza, che non si limita a raccontare il futuro o a immaginarsi cose mai successe o che forse mai succederanno, ma che usa questo escamotage narrativo per parlare in maniera più o meno velata del presente. Questa è la parafrasi di una dichiarazione di William Gibson, padre del cyberpunk e anche primo autore della mia selezione. Ma prima, un po' di nomenclatura. Secondo lo Zingarelli 2024, fantascienza è il composto di fanta e di scienza per tradurre l'inglese science fiction, e la prima apparizione del termine in italiano risale al 1952. È un genere letterario cinematografico che si basa sull'interpretazione fantastica e avveniristica delle conquiste della scienza e della tecnica. Non mi può non venire in mente Dalla Terra alla Luna, uno dei romanzi di Jules Verne, che appunto si è immaginato il viaggio sulla Luna quando ancora tecnicamente e tecnologicamente era assolutamente impossibile. Nell'enciclopedia acclusa a suddetto vocabolario, alla voce cyberpunk trovo scritto: corrente letteraria sviluppatasi negli USA all'inizio degli anni Ottanta, all'interno del genere fantascientifico, che ha i suoi riferimenti nello sviluppo delle tecnologie cibernetiche e nel mondo della cultura underground, e importanti precedenti nell'opera di Burroughs, Dick, Delany, Ballard, Pynchon. I maggiori rappresentanti del genere sono William Gibson, Neuromante, La notte che bruciamo Chrome, Mona Lisa Cyberpunk, e Bruce Sterling, La matrice spezzata, ma anche la cura dell'antologia Mirror Shades del 1986 con racconti tra gli altri di Rudy Rucker, Lewis Shiner, John Shirley. Autori di racconti il cui scenario comune è un futuro prossimo, caratterizzato da un elevato progresso tecnologico e da un rigido controllo sociale, in cui prevale il tema dell'ibridazione uomo-macchina, che è stato ripreso in campo artistico dal post-human. In campo cinematografico, il cyberpunk ha ispirato numerosi registi, tra cui David Cronenberg con Videodrome, Il pasto nudo, e Crash, tratti rispettivamente da romanzi di Burroughs e di Ballard, James Cameron, Terminator e Terminator 2, Shinya Tsukamoto, Tetsuo e Tetsuo 2, Oshii con Ghost in the Shell, Longo con Johnny Mnemonic, dall'omonimo racconto di Gibson, i fratelli Andy e Larry Wachowski, oggi sorelle Wachowski, con la trilogia di Matrix, Steven Spielberg con Minority Report, dall'omonimo racconto di Dick, John Woo, Paycheck, dall'omonimo racconto di Dick. In ambito teatrale, da segnalare l'attività del gruppo La Fura del Baus. In Italia, diciamocelo, le letterature di genere, come il fantasy o per l'appunto la fantascienza, sono sempre state considerate secondarie. Lo dice spesso anche la mia amica Loredana Lipperini. Eppure, la sci-fi, in particolare il cyberpunk, non è stata mai priva di connotazioni sociopolitiche piuttosto rilevanti. Eccomi qua dunque a proporre qualche lettura a chi non ha mai frequentato il genere. E sono molte persone, ho scoperto. The sky above the port was the color of television tuned to a dead channel. Il cielo sopra il porto aveva il colore della televisione sintonizzata su un canale morto. Per me è uno degli incipit più belli e più fulminanti di sempre. È l'inizio di Neuromancer di William Gibson, in italiano appunto Neuromante, 1984. Il canale morto non è blu, come potrebbero aspettarsi le nuove generazioni, cresciute nel digitale, ma grigio, popolato di puntini in movimento. A volte anche chiamata neve statica. Il futuro prossimo che si immagina Gibson è cupo, disordinato, piovoso. Le città sono cresciute in maniera incontrollata, creando lo sprawl, che già conosciamo dalle inquadrature di Blade Runner 1982 e che rivedremo in film come Strange Days di Catherine Bigelow 1995 e Nirvana di Gabriele Salvatores del 1997. Gibson conia il termine cyberspazio e popola questo luogo di cowboy da console come il protagonista, Case. Ma per me l'eroina di questo romanzo è Molly Millions, chiaramente ispiratrice della Trinity della trilogia di Matrix, realizzata dalle sorelle Wachowski dal 99 in poi. Segni particolari, innesti oculari che le coprono le orbite, come degli occhiali da sole impiantati sul viso, e 10 lame di 4 cm affilatissime impiantate sotto le sue unghie color borgogna, che Molly è in grado di sguainare all'occorrenza come una gatta. Non è un caso che uno dei suoi nickname nel corso di un'operazione che è descritta nel libro è proprio Mamma Gatta. Molly è una samurai della strada, un'icona femminista ante litteram. Non è seconda a nessuno, è spietata e potente. Quando a un certo punto desidera il protagonista, se lo prende, senza tante moine, quasi in un'inversione dei ruoli. Non che a Case dispiaccia. Per me è una bellissima scena letteraria di sesso, e non ce ne sono molte che non facciano ridere a leggerle. Neuromante è un inno al postumano e alla tecnologia, e Gibson è bravissimo nel creare un mondo spigoloso, cupo, dal quale però è difficile staccarsi. Dove finisce l'essere umano e dove inizia la macchina? È un interrogativo che il cyberpunk si pone spesso, fino ad arrivare in Neuromante a descrivere una coscienza umana priva del corpo, salvata proprio nel cyberspazio. Se vi interessa questo argomento, suggerisco anche un'altra lettura, quella della serie The Murderbot Diaries, i diari della macchina assassina di Martha Wells. Passiamo al mio secondo autore, o al secondo titolo. Snow Crash è il titolo del più famoso romanzo di Neal Stephenson del 1992. L'autore e quel romanzo sono rimasti nella storia perché in esso lo scrittore conia il termine metaverso, ovvero spazio virtuale 3D che l'utente, munito di console e apposito visore, può abitare col proprio avatar, simulando attività reali come incontri, riunioni, viaggi, investimenti, acquisti, eccetera, sempre dallo Zingarelli 2024. Ma non è di Snow Crash che voglio parlare, bensì di un altro romanzo dello stesso autore, dal titolo Seven Eves, 2015, sette Evi, cioè sette ere, ma anche sette Eve, cioè sette volte la donna capostipite della specie umana. Il punto di partenza del romanzo è apocalittico. Qualcosa spezza la Luna in 7 pezzi. E dopo qualche settimana uno scienziato si rende conto che quei 7 pezzi, continuando a scontrarsi tra di loro, si ridurranno in frammenti sempre più piccoli che eventualmente cadranno sulla Terra, causando una lunghissima pioggia di meteoriti fatale per la vita sul nostro pianeta. Per questo motivo parte la corsa a immaginarsi come salvare in 2 anni la specie umana. Al di là delle varie soluzioni prospettate, è estremamente interessante il discorso che riguarda il comportamento degli esseri umani posti di fronte all'inevitabilità dell'estinzione. Non tutte le persone potranno salvarsi, allora chi si dovrà salvare? A valle di un'infinità di peripezie, ostilità, rovesci del destino, solo 8 donne riusciranno a salvarsi, lontane dalla superficie del pianeta. Una di queste è in menopausa. Ma le 7 rimaste come potranno rifondare la specie umana in assenza di maschi? Niente paura, la medica genetista, una di loro, ha la soluzione. Il genere maschile può essere ricreato a partire da quello femminile agendo a livello di cromosomi, in sostanza togliendo una gambetta, una delle X. E così le 7 donne diventeranno le 7 Eve delle 7 nuove etnie in cui sarà divisa la nuova umanità. E questa è solo la prima parte della storia, perché tutto il resto avverrà a 5.000 anni di distanza. Stevenson è un autore visionario, di cui consiglio da leggere qualsiasi testo, soprattutto a chi non teme tomi di quasi 1.000 pagine, dimensione che è un po' la cifra di questo prolifico scrittore. Ed ecco finalmente un'autrice. Non che non ce ne siano, pensiamo a Margaret Atwood, a Ursula Le Guin, a Pat Cadigan, alla nostra Nicoletta Vallorani, ma tra tutte, per me, spicca il romanzo Vox di Christina Dalker, linguista e scrittrice. Vox è del 2018. Dalker immagina degli Stati Uniti di un futuro prossimo, nei quali alle donne è stata letteralmente tolta la parola. Per il loro bene, sono state lentamente spogliate dei loro diritti e ridotte al silenzio tramite un braccialetto che sono costrette a indossare a ogni età e che limita la loro possibilità di eloquio a 100 parole al giorno. Oltre, parte una scarica elettrica sempre più forte, fino a ferirle gravemente o, nei casi peggiori, ammazzarle. La storia di per sé presenta qualche problematicità, ma è interessantissima la descrizione minuziosa di come si precipita verso un regime totalitario, in maniera di fatto quasi impercettibile da quanto è lenta la progressione. Un po' come sta succedendo oggi, con l'ingresso dei pro-vita nei consultori, per quanto mi riguarda. C'è molto della Margaret Atwood del racconto dell'ancella in questo romanzo. C'è lo stesso uso della fantascienza distopica per denunciare i rischi del presente che in qualche modo spesso facciamo finta di non vedere. Rimane famosa una dichiarazione di Atwood ai tempi della prima pubblicazione dell'ancella. A chi la accusava di avere una mente perversa, dato che si era inventata cose così orrende come quelle descritte nel suo romanzo, lei replicò di non aver inventato nulla, ma di avere solo messo di fila cose successe nel mondo, seppure in luoghi diversi. Che Vox serva a sua volta da memento, se solo ascoltassimo di più la fantascienza. La quarta opera che presento è una serie, si chiama The Expanse, l'espansione. È composta da 9 libri, 2011-2021. L'autore è James S. A. Corey, nome d'arte che nasconde 2 persone, Daniel Abram e Ty Frank, uno degli assistenti di George Martin. Da questa serie di libri è stata tratta anche una serie televisiva composta da 6 stagioni che si trova in questo momento su Amazon Prime Video. Il futuro non è lontanissimo. Gli esseri umani girano per il cosmo, ma le iniquità che caratterizzano la società odierna sono sempre presenti, anche se i luoghi abitabili sono aumentati. Sulla Terra rimane per lo più l'élite, la medio-alta borghesia, la nobiltà. Su Marte vivono soprattutto militari, con una certa tendenza alla bellicosità. Del resto, a chi non girerebbero le scatole a vivere continuamente sotto a delle cupole, dato che ancora il progetto di terraformazione di Marte non è stato completato. Il terzo mondo è diventato la cintura degli asteroidi, dove abitano le persone più povere, gli operai, in sostanza. La tensione tra questi 3 poteri è altissima e la situazione si complica con l'arrivo di una potentissima molecola aliena, la protomolecola, per il cui controllo le 3 fazioni inizieranno a confrontarsi sanguinosamente, non che prima vivessero in pace. La protomolecola, d'altro canto, pare indistruttibile. Dal suo punto di vista, non fa altro che colonizzare i corpi umani per usarli come veicolo e nutrimento. Dal nostro punto di vista è la peggiore delle infezioni. Un po' come nel gioco, poi serie TV, The Last of Us, nei quali l'invasore è il fungo Cordyceps, che però di per sé non è buono o cattivo, ma fa solo quanto serve per garantire la propria sopravvivenza. Ragionamenti paralleli che ci impongono di rivedere forse i ruoli del colonizzatore e del colonizzato, facendoci magari qualche domanda sul nostro punto di vista abituale, prevalente, sulle cose. Perfino un'infezione, perfino un'invasione, punti di vista. Protagonista della vicenda è l'equipaggio della Ronzinante, dal Don Chisciotte di Cervantes, composta da un paio di esseri umani, un marziano, una centuriana, a cui si aggiungeranno altre persone nel corso della storia. La sottotrama è molto politica e sociale e si interroga spesso su questioni che trascendono la storia immediata per avere ricadute varie sul nostro presente. Per me, sia come libro sia come serie TV, è uno dei migliori prodotti degli ultimi anni. E a chi piace il genere claustrofantascientifico, chiamiamolo così, suggerisco anche la visione della serie Silo, del 2023, su Apple TV. Protagonista Rebecca Ferguson, la Jessica di Dune, che si svolge interamente dentro un misterioso silo sotterraneo di più di 100 piani, nel quale è costruita una città, abitata da persone che sanno di non poter uscire in superficie, pena la morte quasi immediata, ma non sanno perché. L'ultima opera a cui voglio accennare è il recentissimo Il problema dei tre corpi, cioè recentissimo per modo di dire. La trilogia inizia nel 2006 e l'autore si chiama Qi Xin Liu, il più grande autore cinese di fantascienza. Mentre molte persone stanno appunto guardando la serie americana uscita recentissimamente, o magari hanno visto la precedente serie cinese, esorto chi può a leggere la trilogia in cinese, fortunati, o in inglese o in subordine in italiano. Questo solo perché la traduzione in italiano è dall'inglese, e da traduttrice quale sono non posso non preferire le traduzioni dirette dalla lingua originale, ma al di là di questo sono sicura che il lavoro fatto dall'inglese all'italiano sia ottimo. Al di là della trama estremamente complessa della trilogia e della inesauribile inventiva dell'autore, anche se chi cercherà un testo scientificamente accurato al 100% avrà qualche delusione, l'aspetto centrale dell'opera è l'interrogativo rispetto alla reazione degli esseri umani del presente di fronte a un pericolo a 450 anni di distanza, cioè quello di un'invasione aliena che punta a annientare la specie umana. Mi sembra un po' una metafora della questione ecologica che stiamo vivendo e che al momento sembra provocare nei contemporanei e nelle contemporanee solo costrizioni, ma che ha senso se si tiene in considerazione un tempo molto più lungo, cioè il pianeta che lasciamo alle generazioni future. Anche questa opera, come altre viste in precedenza, si interroga sulla capacità della specie umana di pensare al bene comune, di andare oltre i personalismi. Ne emerge una generale difficoltà a immaginarsi un'umanità disinteressata. Del resto, ne abbiamo avuto anche una parziale riprova. Uno degli slogan che andavano forte all'inizio della pandemia da Covid era «Ne usciremo migliori», cosa che mi pare sia stata largamente disattesa. Nel frattempo almeno ne siamo usciti, che è già qualcosa, ma abbiamo anche imparato la lezione? Non lo so. Nel dubbio leggo fantascienza e mi interrogo sulla nostra capacità di costruire interi mondi con le parole. Alla faccia di chi pensa che queste ultime non siano importanti, che siano solo conseguenze della realtà. Abbiamo inventato intere tecnologie e civiltà spaziali, eppure c'è ancora chi sottovaluta la potenza generatrice delle parole. Chiudo con un paio di frasi prese in prestito da Ursula Le Guin, scritte in un pezzo intitolato Telling is Listening, raccontare è ascoltare. Words do have power, names have power, words are events, they do things, change things. They transform both speaker and hearer. They feed energy back and forth and amplify it. They feed understanding or emotion back and forth and amplify it. Le parole hanno potere, i nomi hanno potere. Le parole sono eventi, fanno cose, cambiano cose. Trasformano sia chi parla sia chi ascolta. Alimentano l'energia in entrambe le direzioni e l'amplificano. Alimentano la comprensione o l'emozione in entrambe le direzioni e l'amplificano. Che la fantascienza ci ricordi i pericoli ai quali dovremmo fare attenzione e, per parafrasare Montale, ci ricordi ciò che non siamo e ciò che non vogliamo diventare. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!